Il violinista errante.
Jazz, una storia fra realtà e invenzione.
Di Adriano Mazzoletti.
Con Piero Baldini nel ruolo del protagonista.
Nel 1930, mentre Janos si trovava in Germania, quella nazione viveva gli ultimi sprazzi di democrazia e di libertà. A settembre di quell'anno furono eletti al Reichstag ben 107 deputati nazionalsocialisti, una fazione che era già in grado di esercitare pressioni sul governo. A grandi passi si stava avvicinando quello che poi sarà il terribile periodo nazista, il Terzo Reich.
Quando il nazismo costrinse molti artisti, fra i quali Kurt Weill, sua moglie Lotte Leni e Bertolt Brecht, a rifugiarsi negli Stati Uniti, molti altri presero la via dell'esilio. Altri invece finirono la loro esistenza terrena nei terribili campi di sterminio. Ad Hollywood, Bertolt Brecht, Lotte Leni e Kurt Weill furono accolti con grande entusiasmo e Kurt e Brecht composero in America quella stupenda canzone che ha per titolo September Song.
Janos, per la prima volta dopo i tanti pomeriggi passati insieme, si lascia prendere dalla nostalgia e accenna alle prime note di questo motivo. Più tardi mi chiede di salire a casa sua. Da uno scaffale prendo un vecchio disco a 78 giri e porgendomelo mi dice: è September Song suonato da Artie Shaw. Fu Kurt Weill a mandarmelo dagli Stati Uniti, c'è anche la sua firma sull'etichetta. Prendilo, sarà un ricordo. È la seconda volta che Janos mi fa un regalo e questa volta è veramente un regalo prezioso.
Il 30 gennaio 1933, mentre mi trovavo ancora a Berlino, i nazionalsocialisti arrivarono al potere. La situazione economica della Germania, che era uscita dalla crisi degli anni 20, sembrava stesse migliorando rapidamente e con essa cresceva l'ondata di nazionalsocialismo, che non risparmiava neppure la musica. I cataloghi del 1933 delle case discografiche erano zeppi di titoli di marce e marcette, un vero trionfo della musica militare. In questo clima molti miei colleghi furono costretti a sbarazzarsi dei loro sassofoni, lo strumento proibito perché simbolo della musica nero-americana, e passarono ad altri strumenti. E anche i grandi solisti stranieri che avevano suonato in Germania durante gli anni venti lasciarono definitivamente quella nazione per ritornare nei loro paesi di origine. Anch'io non tardai a fare le valigie. Dopo aver lavorato così tanto a Berlino, capii che quella città stava diventando pericolosa. Presi il primo treno per Praga, dove arrivai in giornata. Fu Kurt Weill che in una sua lettera mi aveva suggerito questa destinazione. Anzi, per meglio dire, fu lui a procurarmi una scrittura nell'orchestra Jaroslav Jezek, che accompagnava la celebre coppia Iri Voskovec e Jan Verich, che con il monogramma V più W si esibivano al Teatro Liberato. Erano una coppia di geniali attori, autori, compositori, che dal 1927 operarono in Cecoslovacchia una vera e propria rivoluzione in campo teatrale e musicale, come fecero Kurt Weill e Bertolt Brecht in Germania.
Strážníci tři byli v rozepři, kdo zůstane hlídat na strážnici.
Praga negli anni 30, nel 1938, 31, 32, 33 aveva musicalmente parlando le stesse caratteristiche delle altre città mitteleuropee, di Parigi, di Berlino, di Budapest. I grandi alberghi ospitavano orchestre dirette da musicisti ancora sconosciuti a Parigi o a Londra, ma che in seguito avrebbero raggiunto una grande notorietà. Erano Erwin Schulhoff, Jan Sima, che poi incise dei dischi con l'unico pianista o l'unico musicista nero americano presente in quel periodo a Praga, che era il pianista Joe Turner, oppure Bohuslav Martinu, ma soprattutto Jaroslav Jesek, che dirigeva forse la migliore orchestra ceca dell'epoca.
Jaroslav era un ometto piccolo piccolo, con degli occhiali che lo facevano apparire più un impiegato che un artista. Ma quando si metteva alla testa dell'orchestra si trasformava, diventava un altro. Dirigeva 16 musicisti con mano ferma e sicura, e i suoi arrangiamenti risentivano di influenze diverse. Certo, la musica americana, ma anche e soprattutto quella europea. Negli anni 30 il Teatro Liberato era il teatro più vivo e interessante per le opere che vi venivano rappresentate. Inizialmente nelle riviste scritte e recitate da Voskovec e Verik dominava il gioco della pura fantasia e dell'umorismo assoluto. Ma nel 1933, con la caduta in Germania della Repubblica di Weimar e con l'avvento del nazismo, l'umorismo fine a se stesso lasciò il passo alla satira politica, imperniata contro il fascismo e le dittature in genere. La destra li attaccò duramente e nel 1936 i due attori furono costretti ad abbandonare Praga per trasferirsi negli Stati Uniti, dove iniziarono a lavorare per la radio. Suonai con Jaroslav Jesek fino al 1934. Incidemmo molti dischi. Poi in quello stesso anno, preso dalla nostalgia di Parigi, tornai in quella che ormai consideravo la mia patria. Così, eccomi nuovamente a Parigi. Ma non più nei locali di Montmartre o di Montparnasse, ma ormai richiesto da tutti i grandi artisti per le sedute di incisione. Passavo da uno studio all'altro. Guadagnavo bene, mi potevo anche permettere una vita brillante. Avevo una Bugatti con la quale mi recavo al lavoro. Mi servivo da grandi sarti e frequentavo ristoranti di lusso con i miei amici Jean Sablon, Charles Trenet e Stéphane Grappelli, che insieme a Django Reinhardt aveva formato il quintetto del Lot Club di Francia, che in quegli anni era considerato da tutti, proprio da tutti, il più importante quintetto jazz europeo. I due leader di quel complesso, Stéphane Grappelli e Django Reinhardt, erano due musicisti straordinari. Ma erano due persone molto diverse l'uno dall'altra. Il violinista Grappelli, gentiluomo raffinatissimo, appartenente ad una famiglia della piccola nobiltà italiana, aveva una grande cultura musicale e umanistica. Conosceva a memoria le più importanti pagine della musica accademica ed era un improvvisatore di grande talento. Django, invece, era uno zingaro analfabeta che continuava a vivere nei campi rom. Dal ragazzo si era salvato a stento da un incendio che una notte aveva distrutto la roulotte dove dormiva. Ne uscì vivo, ma non fu più in grado di utilizzare due dita della mano sinistra, quella che agiva sulla tastiera della chitarra, rimaste irrimediabilmente ustionate. E ciò malgrado divenne il più grande chitarrista che ha avuto il jazz europeo. Anche se così diversi uno dall'altro, Stéphane e Django formarono la coppia più straordinaria e affiatata della musica europea in quella seconda parte degli anni 30. Django era generoso, Stéphane meno. Aveva il peccato dell'avarizia. Una sera viaggiavo in automobile con lui. Transitavamo su una strada molto trafficata, quella che da Parigi porta a Lione, dove avevamo un ingaggio. Il tempo passava e iniziava a far buio. Come a somma meraviglia, Stefan, che stava guidando, non accennava minimamente ad accendere i fari. Ero molto preoccupato perché la notte avanzava e faceva sempre più buio. Timidamente chiesi a Stefan: «Ma perché non accendi i fari?» Mi guardò sorpreso e rispose: «Ma sì, al diavolo l'avarizia!» Nello stesso periodo in cui Grappelli e Django stavano ottenendo un grande successo, ricevetti un telegramma da Londra. Bert Ambrose, che all'epoca dirigeva un'orchestra molto famosa, mi offriva il posto di primo violino. Era un'occasione straordinaria, per due ragioni. Grappelli era ormai considerato il miglior violinista francese e io avevo perduto lo scettro. Londra era per noi musicisti continentali un punto di arrivo, ma anche di partenza verso gli Stati Uniti. Era il ponte fra l'America e l'Europa. Tutte le novità che giungevano dagli Stati Uniti arrivavano a Londra prima di qualsiasi altra città europea. E io, come tutti i miei colleghi, vivevamo nel sogno americano. Accettai dunque con gioia e mi trovai al di là del canale.
I wanna be loved by you, just you and nobody else but you. I wanna be loved by you alone. I wanna be kissed by you and nobody else but you. I wanna be kissed by you alone. I couldn't aspire to anything higher than feel a desire to make you my own.
Le luci di Piccadilly Circus, di Soho, non mi facevano rimpiangere quelle di Montmartre e degli Champs. Però era tutto meno confuso, meno caotico, più rilassante. La sera del mio arrivo ero già seduto in orchestra all'Embassy Club. La musica doveva essere soffice, ma non languida, leggera, ma non lasciva. Gli ottoni suonavano con le sordine, ma gli attacchi erano decisi e tutto doveva essere suonato con un certo swing, un po' inglese però. In orchestra vi erano musicisti celebri come Sid Phillips e Danny Polo, un americano di origine italiana che aveva suonato negli anni 20 a Chicago e New York con i grandi del jazz. I trombonisti erano Tony Thorpe, Lew Davis e Ted Heath, che avevano formato uno spettacolare trio di tromboni. Era quanto di meglio si potesse pretendere. Ted Heath in seguito diventerà a sua volta celebre direttore d'orchestra. Io ero seduto fra Eric C. Day e Ernie Lewis.
The lullaby of Broadway. The band begins to go to town and everyone goes crazy. You rockabye your baby round till everything gets hazy. Hush, I'll buy you this and that, you hear a daddy saying. A baby goes home to her flat to sleep all day. Good night, baby. Good night. The milkman's on his way. Sleep time.
Anche a Londra Janos fece sensazione, corteggiato dai maggiori leaders, conteso a colpi di centinaia di sterline al giorno, riceveva addirittura contratti in bianco. Bene, in breve divenne una vedette. Il suo nome appariva a grandi lettere nella pubblicità delle orchestre con cui suonava e per tutto il 1935 un'orchestra non aveva successo se Janos non fosse stato presente. Dopo qualche mese lasciò l'orchestra di Bart Ambrose per entrare in quella altrettanto prestigiosa, forse addirittura più prestigiosa, di Roy Fox.
Roy era nato in America, in Colorado. Aveva suonato ad Hollywood e si era fatto le ossa con le migliori formazioni californiane. Era venuto poi in Inghilterra. Ah, si era contornato di solisti eccellenti, come il trombettista Ned Gonella, un musicista di origine italiana, un cui antenato fu addirittura il buffone alla corte di Niccolò III d'Este nel 1400. Quell'orchestra passava da un club all'altro. Quando la raggiunsi era ingaggiata al famoso Kit Kat, ma aveva contratti anche con il Palladium e la BBC per le trasmissioni On the Air e Radio Parade. Io suonavo tutti gli assolo di violino e tra i dischi incisi con Roy quello che preferisco ancora oggi è That Old Feeling, una canzone che viene ancora oggi suonata da molte orchestre in ogni parte del mondo.
I saw you last night and got that old feeling. When you came inside, I got that old feeling. The moment that you danced by, I felt a thrill. And when you caught my eye, my heart stood still. Once again I seem to feel that old yearning. And I knew the spark of love was still burning. There'll be no new romance for me. It's foolish to start for that old feeling. Is still in my heart.
A Londra non avevo certo tempo per oziare. Ero giovane, entusiasta. Vivevo per la musica e per il mio violino. E quando gli impegni me lo consentivano, correvo ad ascoltare gli altri musicisti. Ebbi l'occasione di ascoltare Louis Armstrong al Palladium. Anzi, con l'orchestra di Roy suonammo prima di lui per circa mezz'ora. Poi fu la volta di Armstrong, che arrivò sul palcoscenico con il suo largo sorriso, imboccò la tromba, suonò due brani e al Palladium scoppiò il delirio.
My heart gives a chill, I feel such a thrill. My feet won't keep still when they swing that music. Rhythm like that puts me in a trance. Oh, you can't blame me for wanting to dance. From what I understand, it must be just grand to play in a band. When they swing that music, I'm just happy as can be. When they swing that music for me. Thank you.
conobbi molto bene anche i Mills Brothers. Quello che questi quattro cantanti riuscivano a fare con la voce, con una sola chitarra, era assolutamente impensabile. Sembravano una vera e propria orchestra. Con la voce imitavano gli strumenti a fiato, il contrabbasso, i sassofoni, i tromboni.
The concert was over at Carnegie Hall. The maestro took bow after bow. He said, my dear friends, I have given my all. I'm sorry it's all over now.
When from the gallery way apart there suddenly came this mournful cry.
Mr. Paganini, please play my rhapsody, and if you cannot play it, won't you sing it? And if you can sing it, you'll simply have to swing it. I said swing it, I mean swing it, and don't ding it. Oh, Mr. Paganini, we breathlessly await your masterful baton. Come on and sling it. And if you can swing it, you'll simply have to swing it. I said swing it, and Scaramouche and Fatimouche. We heard your repertoire, and at the final bar, we greeted you with wild applause. And what a great ovation, your interpretation of woe it calls. Oh, Mr. Paganini, now don't you be a meanie.
Mentre Iano stava suonando con le migliori orchestre inglesi, fu raggiunto da un telegramma che lo richiamava nuovamente a Parigi. Era il regista cinematografico Julien Duvivier che stava girando un film con Jean Gabin. Jean Gabin allora era un ragazzo, giovane, non aveva ancora raggiunto la celebrità e in questo film doveva cantare. Però pare che a quell'epoca Gabin fosse assolutamente incapace di cantare. Duvivier allora chiese a Janos di andare a Parigi e di insegnare l'arte canora a Gabin. Ma di questa nuova avventura parleremo nella prossima puntata. A risentirci.
Il violinista errante.
Jazz, una storia fra realtà e invenzione.
Di Adriano Mazzoletti.
Con Piero Baldini nel ruolo del protagonista.